Il titolo del nostro studio questa mattina è il seguente: Il messaggio di Giovanni Battista. Leggiamo il testo di riferimento in Luca, capitolo 3, dal versetto 2 al versetto 8. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto, ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata e ogni monte e ogni colle sarà spianato. Le vie tortuose saranno fatte diritte e quelle accidentate saranno appianate. E ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Come introduzione vorrei citare subito Elena White nel suo messaggio del 21 marzo 1905. Il lavoro che Giovanni Battista fece al suo tempo deve essere anche fatto in questi giorni. Il Signore sta dando al suo popolo dei messaggi attraverso strumenti da lui scelti. Sono ammonimenti che egli manda. Il messaggio che precedeva il ministero pubblico di Cristo era: pentitevi, pubblicani e peccatori, pentitevi, farisei e sadducei, perché il regno dei cieli è vicino. Il nostro messaggio non è quello di pace e sicurezza. Come popolo che crede nella prossima apparizione di Cristo, noi abbiamo un messaggio specifico da dare: preparati a incontrare il tuo Dio. Il nostro messaggio deve essere diretto come quello di Giovanni Battista. Egli rimproverava dei re per la loro iniquità, nonostante corresse pericolo di vita, non rinunciò mai a dire la verità. Il nostro lavoro in questo tempo deve essere compiuto fedelmente. Non insisterò molto, fratelli e sorelle, sul messaggio di Giovanni Battista dato nel deserto della Giudea alle folle che venivano a lui. Giovanni Battista, che era cugino di Gesù, era un grande profeta che molti ritenevano l'Elia che doveva venire. E Gesù disse: se voi volete, consideratelo pure questo Elia che doveva venire. Ma non disse era Elia, perché la profezia che abbiamo letto nel capitolo 4 di Malachia prevedeva un movimento di risveglio prima della fine dei tempi. Comunque il ministero di Elia e di Giovanni Battista si tengono perché sono una protesta contro l'iniquità del loro tempo, contro la trasgressione della legge di Dio e contro il formalismo religioso. Infatti leggiamo in Luca capitolo 1 dal versetto 15 al versetto 17, perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, convertirà molti dei figliuoli di Israele al Signore loro Dio, andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Come Giovanni Battista è il precursore, che è una figura anche di Elia, doveva preparare un popolo ben composto in mezzo al popolo di Israele in attesa dell'apparizione del Cristo, così ci deve essere un popolo ben composto che predica nello spirito e nella virtù di Elia e di Giovanni Battista prima della seconda apparizione di Cristo. E notate, fratelli e sorelle, che la predicazione di Giovanni Battista, che era una predicazione di risveglio, era una predicazione di rimprovero. Non si rivolgeva a dei pagani, benché ci fossero anche dei pagani probabilmente tra le persone che andavano a sentirlo, ma si rivolgeva a un popolo religioso, molto religioso. Ma una cosa è essere religiosi, un'altra cosa è essere convertiti. Anche oggi le chiese cristiane sono piene di persone religiose, cioè che compiono atti di culto, preghiere, genuflessioni e così via, ma non sempre queste persone sono convertite. E allora, il messaggio che il popolo avventista deve dare a questa generazione religiosa, in campo cristiano e non cristiano, è il messaggio di Giovanni Battista, che diceva agli ebrei, che erano molto religiosi, pentitevi! Pentitevi dei vostri peccati. E lo diceva ai pubblicani e ai peccatori, cioè ai disprezzati in Israele, ma lo diceva anche alla crema di Israele, a coloro che si reputavano tale, cioè ai farisei, ai sadducei, che erano il fiorfiore della teologia, sia popolare, sia di élite, del popolo di Israele antico. Pentitevi dei vostri peccati. E a un certo momento disse la famosa frase: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, additando Gesù. Perché una delegazione venuta da Gerusalemme andò a chiedergli, visto che tutta la regione della Giudea era messa a rumore e le folle andavano per farsi battezzare, ma tu chi sei? E Giovanni Battista dette la sua testimonianza. Leggiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetto 19, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò dicendo, io non sono il Cristo. Che parole straordinarie, fratelli e sorelle, una dichiarazione di modestia. Lo sapeva molto bene che non era il Cristo, che era il suo precursore. Ma io ci vedo qui un esempio da imitare in mezzo a un mondo oggi pieno di falsi cristi e di falsi profeti, il movimento avventista deve avere il coraggio di dire: io non sono il Cristo. Io non sono il Cristo. Sono il suo precursore. E allora questi sacerdoti, questi leviti, questa delegazione gli domandò: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta di cui aveva parlato nel Deuteronomio Mosè? No, rispose. Essi dunque gli dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. E quindi questa delegazione di sacerdoti e di leviti, e dice qui il testo al versetto 24, quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei, andò a riferire a chi li aveva mandati, probabilmente al Sinedrio, al grande Sinedrio di Gerusalemme, la risposta di Giovanni Battista. Noi avventisti del settimo giorno, in mezzo a questa folla apostata di falsi cristi e di falsi profeti che cercano di attirare l'attenzione su se stessi, noi dobbiamo essere capaci individualmente e collettivamente come Chiesa di dire come Giovanni Battista, mentre tutti dicono io sono il Cristo, di dire io non sono il Cristo. Sono il precursore. Noi siamo coloro che sulla base delle scritture annunciano il ritorno di Cristo, ma noi non siamo il Cristo e dobbiamo essere capaci, come Giovanni Battista, fratelli e sorelle, di additare Gesù dicendo, come Giovanni: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questo deve essere il nostro messaggio, messaggio evangelico, messaggio chiaro, messaggio specifico. Però a un certo momento, dopo l'apparizione pubblica di Gesù, dopo il battesimo di Gesù, la figura di Giovanni Battista diminuisce in popolarità, ed era normale. E qui incomincia un po' il dramma di Giovanni Battista. Incomincia un po', come dire, la sua perplessità, aumentata poi nella prigione dove fu messo. Nel capitolo 3 di Giovanni, dal versetto 26 in avanti, è detto: andarono da Giovanni e gli dissero i suoi discepoli: Rabbi, colui che era con te, cioè Gesù, di là dal Giordano, e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno a lui. Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Parole straordinarie di modestia del vero precursore di Cristo. Sono contento che egli battezzi più di me. Sono contento che egli abbia più successo di me. Conviene che egli cresca e che io diminuisca. Io ho finito la mia opera di precursore. Adesso è l'agnello di Dio che io ho presentato e è lui che toglie i peccati del mondo. E così dobbiamo essere capaci di fare noi, di tenerci in disparte, nell'ombra, come uomini e donne, di dare gloria a Dio, non di dare gloria a noi stessi, come fanno tanti cosiddetti cristiani che hanno capito poco di cristianesimo. Continuano a esibirsi, continuano a fare i protagonisti, continuano a mettersi in luce, a vantarsi, ma questi non sono cristiani, sono persone presuntuose, orgogliose, superbe, punto e basta. Conviene che egli cresca e che io diminuisca. Oh, fratelli e sorelle, al di là del fatto religioso, noi anziani, noi padri e madri o nonni, dobbiamo essere capaci, vedendo i nostri figli e vedendo i nostri nipoti, di ripetere le stesse cose. Conviene che loro crescano e che noi diminuiamo. La nostra funzione era stata, è una funzione precisa, di allevare i figli all'ombra del Signore, a insegnare loro i principi della parola e a viverli soprattutto. Ma poi non dobbiamo sempre pretendere di avere noi il bastone del comando, semmai si possa avere anche il bastone del comando prima, ma insomma voi mi avete capito. Non dobbiamo comandare noi, dobbiamo lasciare che i figli vadano avanti, crescano e abbiano la loro funzione come noi genitori l'abbiamo avuta. Conviene che egli cresca e che io diminuisca. Fratelli e sorelle, io ho conosciuto degli anziani laici che hanno avuto in mano la responsabilità delle chiese come anziani di chiesa per 30-40 anni, ma non volevano che dei giovani crescessero, volevano sempre loro dire l'ultima parola, ma non è così che si deve fare, lasciate che i giovani crescano, se hanno bisogno di un consiglio ve lo chiedono. Se non hanno consigli da chiedere, ebbene siate di buon esempio, senza perdere la vostra coscienza, senza vendere la vostra coscienza, cosa che il cristiano non deve assolutamente fare mai. Lasciate che gli altri crescano, che si cimentino, che facciano i loro errori come noi abbiamo fatto i nostri errori, ma che ci sia un ricambio generazionale. Conviene che egli cresca e che io diminuisca. Noi abbiamo una funzione, ma dobbiamo rispettare la funzione anche degli altri. Ma si delinea il dramma di Giovanni Battista, Marco capitolo 6, dal versetto 17 al versetto 20. Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli Erode aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ci fu una donna che volle fare morire Elia e ci fu una donna che voleva e fece morire Giovanni Battista. Un idolatra prima e un idolatra dopo. Una donna Erodiade, la moglie di Erode, diciamo la convivente di Erode, moglie, la cognata, moglie di suo fratello Filippo, che non perdonò a Giovanni Battista il suo rimprovero a Erode: non ti è lecito avere costei, non ti è lecito avere Erodiade, la moglie di tuo fratello. Questa si sarà imbestialita. Erode, con tutte le donne che poteva avere, si prese anche la cognata. Fratelli e sorelle, un attimo di riflessione. Giovanni Battista, certamente come Elia, non era diplomatico. I profeti del Signore non sono mai diplomatici, o non dovrebbero mai essere diplomatici. Il diplomatico non è un profeta e il profeta non è un diplomatico. Ha ognuno il proprio lavoro. Elia era chiaro, Giovanni Battista era chiaro, altresì. Poco diplomatico l'uno, poco diplomatico l'altro. E allora la sorella White, nel libro Profeti e Re, fa un paragone a proposito della chiarezza e della non diplomazia che dobbiamo avere come profeti del Signore. Dice alla pagina numero 79: anche oggi è necessario ascoltare la voce che rimprovera gli uomini per i gravi peccati che li hanno separati da Dio. L'incredulità è sempre più di moda. Migliaia di persone affermano: non vogliamo che costui regni su noi. Luca 19,14. Molto spesso i sermoni presentati non provocano nessun effetto duraturo. La tromba non dà nessun segnale di allarme e le chiare e incisive verità della parola di Dio non penetrano nel cuore degli uomini. Se alcuni di coloro che si definiscono cristiani dovessero esternare i loro reali sentimenti, direbbero: ma è veramente necessario parlare con chiarezza? Potrebbero anche porsi le seguenti domande: era forse necessario che Giovanni Battista dicesse ai farisei: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter fuggire al castigo che ormai è vicino? Luca 3,7. Che bisogno c'era di provocare l'ira di Erodiade dicendo a Erode che non era lecito vivere con la moglie di suo fratello? Il precursore di Cristo perse la vita per avere parlato con franchezza. Non poteva fare a meno di provocare coloro che vivevano nel peccato? Così ragionano gli uomini che dovrebbero presentarsi come i fedeli guardiani della legge di Dio. Ripeto, così ragionano gli uomini che dovrebbero presentarsi come i fedeli guardiani della legge di Dio. In questo modo la diplomazia ha preso il posto della fedeltà e il peccato viene tollerato. Quando sentiremo risuonare nuovamente nella Chiesa dei messaggi di rimprovero? Quell'uomo sei tu, secondo Samuele 12:7, queste parole, che non potevano essere fraintese, furono pronunciate da Natan quando si rivolse a Davide. Oggi le sentiamo pronunciare raramente da un pulpito. Difficilmente le leggiamo sui giornali. Se venissero ripetute più frequentemente, vedremmo la potenza di Dio manifestarsi fra gli uomini. I servitori dell'Eterno non si lamenterebbero di lavorare inutilmente se sentissero della loro tendenza ad approvare il male e del loro desiderio di accontentare gli uomini, privando la verità del suo valore. I messaggeri del Signore che cercano di piacere agli uomini gridano pace, pace, quando Dio non ne ha parlato. Dovrebbero umiliarsi davanti al Signore e chiedergli perdono per la loro ipocrisia e la loro mancanza di coraggio morale. Non sono motivati dall'amore per il prossimo quando attenuano il tono del messaggio loro affidato, ma pensano al proprio interesse e amano il quieto vivere. Il vero amore ha come primo obiettivo il rispetto per Dio e la salvezza degli uomini. Chi nutre questo tipo di amore non si sottrae alla verità per mettersi al riparo delle conseguenze non sempre piacevoli della sincerità. Quando le persone sono in pericolo, i messaggeri di Dio non penseranno a loro stessi, ma si esprimeranno con chiarezza, senza scusare né mitigare il male. Tutti coloro che collaborano con il Signore dovrebbero rendersi conto del carattere sacro della loro missione e della sacralità della loro opera, manifestando il coraggio di Elia. Parole chiare, parole dure della serva del Signore, fratelli e sorelle, parole vere. E Giovanni Battista seppe sopportare le conseguenze della sua fedeltà al mandato di profeta e fu messo in prigione. Fratelli e sorelle, dobbiamo sempre sapere, con l'aiuto del Signore, sopportare le conseguenze della nostra fedeltà al mandato di Cristo. Non dobbiamo trattare il male come se fosse una cosa deliziosa. Non dobbiamo temere di esagerare dobbiamo fedelmente compiere il nostro mandato. E se c'è da rimproverare qualcuno, occorre rimproverarlo, fratelli e sorelle. Giovanni finì in prigione. Si vuole che fosse messo in prigione e incatenato nel terribile carcere di Macheronte sulla sponda occidentale del Mar Morto. Di lui era stato profetizzato, vogliamo leggere per concludere Luca, capitolo 1, versetto 76 e 77. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei suoi peccati. Fratelli e sorelle, il messaggio di Elia deve essere, e il messaggio di Giovanni Battista, questi messaggi devono essere i nostri messaggi. Rispetto per la legge di Dio, rimprovero per la trasgressione e fedeltà fino alla morte. Non è facile, ripeto, anzi non è per niente facile fare il lavoro del profeta, del ministro di Dio, ma nessuno ce lo impone. Abbiamo sentito la chiamata al divino mandato, rispondiamo e continuiamo a rispondere e operiamo onestamente. Il Signore farà il resto. Che Dio ci aiuti in questa generazione, ripeto, apostata, di grande confusione spirituale. In questa generazione, parlo del cristianesimo soprattutto, molto religiosa, ci aiuti a ricordare il messaggio di Giovanni Battista. Non state a dire di essere progenie di Abramo, cioè di essere la gente eletta, mentre gli altri non lo sono. Perché il Dio da queste pietre del deserto può fare sorgere dei figli di Abramo. Non è la discendenza, non è l'etnia, non è la razza, è la fede, è il pentimento, è la conversione che salvano l'anima. E volete avere il segreto per questo pentimento, per questa conversione? Ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che Dio ci aiuti a dare questo messaggio sulle orme di Elia e di Giovanni Battista. È la mia preghiera. Amen.